Eccoci qua con la nostra seconda diretta, è con Bassam Saleh. Pronto Bassam?
Pronto, buongiorno. Buongiorno,
grazie. Grazie di essere ai nostri microfoni. Bassam, che insomma, per chi non lo conoscesse, è un giornalista a Firenze, attivo in molte associazioni e comitati di solidarietà con la Palestina, che è in Italia dal 1970 più o meno, quindi insomma conosce bene anche insomma il nostro
vecchiotto.
La nostra realtà. Senti, io ti volevo chiedere innanzitutto su questa questione chiaramente del piano della cosiddetta tregua, perché insomma non sappiamo neanche come definirlo, visto che la tregua anche se c'è la tregua continuano a morire decine di palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Insomma, sembra più che altro una specie di ingegneria sociale che in continuazione sostanzialmente con gli accordi di Abramo per ridefinire non vogliamo chiamarlo Medio Oriente, perché sembra un po' una definizione, come dire, orientalista, il Levante, ecco, diciamo, con al centro questa potenza militare israeliana e la disponibilità finanziaria dei paesi del Golfo. E in questo piano non si parla chiaramente dei palestinesi, quindi questa che è solamente una tregua nel progetto sionista di espulsione dei palestinesi dalla striscia.
Chiamiamola tregua momentanea, ma interrotta dal momento che è stata fermata, insomma, perché Israele, il progetto sionista e imperialista continua, non è che si è fermato. Noi sappiamo che questa tregua, prima di tutto guardiamo chi l'ha firmata, non c'è nessun palestinese, malgrado che tutti i palestinesi l'hanno dato il benvenuto, insomma. Benvenuto nel senso fermiamo il genocidio, ma non con i 20 punti che ha voluto Trump, insomma, che sono stati modificati dopo da Netanyahu e dal governo israeliano. Noi, per noi come palestinesi, la cosa più importante era fermare il genocidio, almeno che la gente di Gaza respira un secondo di tranquillità, nemmeno di pace, perché non è un piano di pace, è un piano di guerra continua, di genocidio continuo. Secondo, di che cosa parla questo piano? Parla di progetti per i capitalisti, insomma, chi vuole andare a investire a Gaza può andare a investire, ma senza pensare ai palestinesi che stanno dentro. Io ho una casa a Gaza, in qualsiasi parte di Gaza che sarà distrutta, la voglio costruire io, come voglio io, e invece questo non è possibile. L'unico che può costruire sono questi progetti che è proposti da Trump, da Netanyahu, secondo i piani che vogliono loro. Cioè, nell'altra parte Gaza è stata divisa in due parti, il 58% adesso sta dietro alla linea gialla, come la chiamano, sotto l'occupazione israeliana, e l'altra parte è ancora i palestinesi. In quella parte dove stanno i palestinesi tu non puoi costruire, ma neanche a casa tua, la devono costruire loro, magari faranno dei grandi grattacieli, e tu potrai avere un appartamento come vogliono loro e nel loro progetto. Quindi è un progetto che mira alla ricostruzione di un progetto vecchio, quello che si parlava qualche anno fa, insomma, di creare di Gaza un Taiwan o un Hong Kong commerciale per tutti loro, insomma. E questo che i palestinesi non vogliono. E in più, questo piano Trump non parla mai del giorno dopo. Chi governerà Gaza? Loro vogliono mettere Trump ha creato un Consiglio Mondiale per la Pace, e lui è presieduto da lui, e poi sotto di lui ci sarà Tony Blair, un altro criminale di guerra dell'Iraq che ancora gira a piedi libero, e poi sotto di loro ancora verranno un gruppo di palestinesi, tecnici palestinesi che non sappiamo ma neanche chi sono, devono essere scelte e accettate anche dagli israeliani. Quindi i palestinesi vengono proprio cancellati completamente. Secondo, non c'è un collegamento fra la Cisgiordania e Gaza, perché quello che succede a Cisgiordania oggi, anche prima, durante i due anni di genocidio, non si è mai fermato anche il progetto israeliano in Cisgiordania, colonizzazione continua, i coloni che vanno a rompere le scatole a tutti i contadini, ai villaggi, nelle città, anche stando vicino a Ramallah, il Knesset, la Knesset israeliana, il Parlamento, che dà permessi ancora di allargare i coloni e dà permessi a coloni nuove, e in più una decisione da annettere la Cisgiordania, insomma. Quindi il progetto è continuo, non è che si è fermato. Poi dall'altra parte a Gaza continuano, loro hanno detto sì, adesso non ci sono i bombardamenti come prima, ma tutti i giorni ci sono assassini, proprio adesso li chiamano assassini mirati, perché vogliono prendere i combattenti o non combattenti, non lo so, per prendere uno e ne uccidono 10 o 100, a loro non gli frega niente, è importante che il maggior numero di palestinesi viene ucciso, viene cancellato dalla faccia della terra. Quindi non è un piano per noi, e i palestinesi, tutti i gruppi palestinesi, insomma, hanno detto Gaza il giorno dopo deve essere governato dai palestinesi, decidiamo noi il nostro futuro. Poi la ricostruzione dobbiamo decidere anche noi, dobbiamo essere anche noi in mezzo, perché noi abbiamo anche il tipo di costruzione delle nostre case, cioè una casa, un tipo individuale, insomma, non è che ci sono i grattacieli anche a Gaza, ma quelli erano per gli uffici, per gli abitanti, di vero, costretto a farli perché hanno distrutto tante volte Gaza, insomma.
Certo.
Vogliamo costruirlo come vogliamo noi. La nostra terra di Gaza, l'agricoltura, è stata bruciata completamente, quindi di che, di quale piano di pace stanno parlando, e cercano ancora di più a farlo passare come un piano di pace che i palestinesi stanno mettendo gli ostacoli davanti. Non è vero, perché io non posso accettare una cosa che già mi ha messo peggio di prima.
Sì, i palestinesi non sono praticamente contemplati se non come manodopera a basso costo, nella migliore delle ipotesi. E poi chiaramente questa cosiddetta striscia ricostruita, bisogna capire anche quali saranno i mezzi di sussistenza. Però ti volevo riportare al fatto della Cisgiordania, perché il bottino della banda sionista sembra essere quello più grosso, la Cisgiordania. Adesso hanno approvato questa estensione degli insediamenti 1, che praticamente taglia la Cisgiordania in due e non c'è più nessun collegamento. Cioè, praticamente ormai Israele ha fatto capire chiaro e tondo che l'ipotesi dei due stati, insomma, non esiste, non è sul terreno. E quindi, che alternativa c'è rispetto all'ipotesi dei due stati, che a volte veramente suona un po' come un alibi? C'è uno stato federale unico nel territorio della Palestina storica senza i sionisti? Cioè, qual è la prospettiva rispetto a questo?
Allora, come la vedo io, guarda, se la comunità internazionale vuole, si può fare due stati, sì. In senso, ci sono territori occupati nel 67, c'è Giordania, Gaza, Gerusalemme, si può costruire lo Stato, ma si può costruirlo anche sulla risoluzione 181 dell'ONU, che ci dà molto più territorio di quello che abbiamo da adesso. Però, come questa comunità internazionale è complice di quello che succede, perché la stessa creazione dello Stato di Israele è una creazione occidentale, cioè è un paese occidentale impiantato nel mezzo del mondo arabo per gli interessi dell'Occidente, insomma, non per interessi nemmeno degli ebrei, ma per interessi occidentali e imperialisti. Quindi questa risoluzione, se vogliono fare, la possono fare due stati, sì, ma poi vogliono uno stato che sia, come dice la Meloni, disarmato, senza Hamas, senza quello che faccia i cavoli suoi, perché sappiamo come decidere il nostro auto, il diritto all'auto, come fare il nostro diritto appunto, come decidere noi possiamo fare il nostro diritto all'autodeterminazione. Questa, la comunità internazionale vuole questo, o tutti sono d'accordo a fare due stati, ma la realtà è impossibile. Quello che vediamo sul territorio è diventata una cosa come arrampicarsi sugli specchi, insomma, non riesci più a farlo, perché i territori palestinesi del 67 sono ormai colonizzati, pieni di colonie e colonie. Una seconda, non c'è la volontà internazionale di farlo. Allora qual è la prospettiva? La prospettiva, torniamo ai nostri vecchi slogan strategici, insomma, noi vogliamo uno Stato laico, democratico, per tutti i suoi abitanti e in tutta la Palestina, dove tutti possono vivere in pace e in giustizia. Questa è la soluzione ottimale per la questione palestinese, che tutti i palestinesi possono tornare a casa loro, possono fare quello che vogliono dentro un territorio conosciuto storicamente, Palestina si chiama, dove tutti gli abitanti, tutti quelli che vogliono vivere,
possono vivere lì,
avviene diritti, ha tutti i diritti suoi, i doveri suoi, uguali per tutti, ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, comunisti, quello che vuole. Se accetta quel tipo di sistema politico, democratico, laico per tutti, ben venga. Ma questa mi sembra la logica delle cose, perché su quel territorio ci dobbiamo vivere insieme,
certo,
per forza, perché io non voglio cacciar via nessuno, ma se vuoi vivere con me, fammi vivere anche a me, non è che mi devi cancellare dalla faccia della terra e non riconoscermi come essere umano con i miei diritti. Quindi l'idea del colonialismo continua ancora, non è che è finita. Noi dobbiamo finirla nel modo più democratico, se vogliamo chiamare democrazia, vivere tutti insieme.
Questo prevederebbe sostanzialmente una crisi definitiva dell'ideologia sionista, nel senso che gli ebrei non si dovrebbero più sentire come gli unici che hanno diritto a vivere in quella terra, e quindi l'idea del suprematismo ebraico dovrebbe, insomma, in qualche maniera finire. È anche vero che c'è una crisi profonda dello Stato di Israele, una crisi che possiamo definire strutturale, che alcuni come Ilan Pappé definiscono veramente allo stato finale, e quindi è un sistema politico questo qui del sionismo, che ormai sta affrontando delle divisioni, non solo fra proteste contro la leadership di destra, ma anche proprio di senso, diciamo così. Questo potrebbe accelerare una crisi definitiva dell'ideologia sionista, e quindi riportare l'idea di vivere in qualche maniera nella Palestina storica, sia ebrei che palestinesi.
Ma certo, se noi quello che parliamo, quando parliamo di Stato democratico, intendiamoci che non ci deve essere né sionismo né apartheid, perché questi sono i due fondamentali punti dove si è basato lo Stato di Israele. Il sionismo è un'ideologia politica razzista, non c'è uno sionismo buono o uno cattivo. Il sionismo è il sionismo come il fascismo è fascista, non è che c'è un fascista buono, certo, l'altro più cattivo, certo, o meno cattivo. Il sionismo per noi è uguale, è questo, è una cosa che ti deve cacciar via, cioè intende il sionismo come lo capiamo noi palestinesi, vuol dire che tu questa terra non ce l'hai, tu il diritto a essere umano non ce l'hai, non esiste. Allora finché tu mi dici che io non esisto, io che vuoi che faccio? Io devo resistere contro di te, perché voglio la Palestina senza questa ideologia sionista, che anche sta in crisi interna adesso fra di loro, perché già hanno fatto un congresso, gli ebrei antisionisti hanno fatto un congresso in Svizzera quest'estate, insomma, perché hanno capito che questa ideologia non funziona più, devono cambiare idea, insomma, devono accettare che c'è un altro popolo che vive là, dobbiamo vivere insieme, un modo o nell'altro, ma dobbiamo trovare il modo. Il modo è quello, tu non ti devi lasciare via, buttare via questa ideologia sionista, a parte il sistema di apartheid che c'è, e viviamo insieme in democrazia, bene i diritti, bene i doveri a tutti, uguali per tutti. Allora a quel punto sì, Alain Mbappé c'ha ragione, ha scritto un libro, dice la fine, sì, di Israele, che prospetta anche questo, perché la crisi attuale che c'è in Israele, le fabbriche sono chiuse, tanta gente sta scappando fuori, da quelli che hanno i soldi scappano, vivono a Cipro, cercano di comprare anche qui dei terreni in Puglia, perché stanno pensando al futuro che loro là non ce l'hanno, non possono continuare a vivere dopo 77 anni di guerra continua, di aggressione continua contro l'ambiente. È inutile che in italiano dici io sto facendo la guerra su 7 o 8 fronti, ma questo è proprio la malvagità del capitalismo, del sionismo, che è uscito adesso nella faccia brutale che c'ha realmente, perché altrimenti non si capisce. Tu firmi un accordo, il giorno dopo li vai a bombardare, stanno facendo. L'altro giorno parlavo con un collega a Gaza, un giornalista, dice guarda, davanti a me adesso, a parte che hanno distrutto la casa, va bene, il suo figlio è ferito, però davanti a lui adesso non vanno loro a mettere il dinamito sotto le case per farli saltare aria, mandano un robot praticamente autocontrollato e lo fanno esplodere dentro le case, una dopo l'altra, stanno facendo piazza pulita, sì. È questo che va fermato, e questo non è previsto. Allora se tu vuoi dire abbiamo cessato il fuoco, deve cessarlo dappertutto, su tutti i fronti, anche contro il Libano, contro la Cisgiordania, non è che vuoi fare come cavolo ti pare, certo, interpretando io ho il diritto a fare quello che voglio con la scusa dell'autodifesa. Quale autodifesa?
No, ma la difesa è un alibi. Senti, ti volevo fare l'ultima domanda. In questo deserto che stanno creando, chiaramente c'è questo progetto di ricostruzione, riprogettazione dello spazio, no? In quell'area, chiaramente dove appunto il popolo palestinese non ha non ha voce, è una specie di pace economica con progetti di investimento sul gas, rotte commerciali, collegamento fra il Mediterraneo e il Mar Rosso, ma c'è un ruolo molto importante che giocano le monarchie del Golfo, e quindi queste monarchie del Golfo che ruolo hanno in questa ridefinizione strategica dell'area intorno alla Palestina? È un ruolo che in qualche maniera è stato anche di ammantarsi, di utilizzare la questione palestinese per la loro legittimità, ma poi in realtà stanno lavorando per tutto un altro progetto.
Ma sicuramente, perché questi paesi prima di tutto sono paesi inventati, cioè paesi legati e protetti completamente dagli americani, dagli israeliani adesso, tipo gli Emirati. Gli Emirati noi la chiamiamo proprio, li chiamiamo gli ebrei del mondo arabo, insomma. I sionisti del mondo arabo, chiamiamoli così, perché non c'hanno niente a che vedere, lontani prima di tutto dalla Palestina, però investono per conto di chi? Ma non sono in Palestina, investono in Sudan, in Libano hanno investito, in Iraq, nelle prime vere arabe, hanno investito tantissimi soldi per un progetto di investire soldi, capitalistico insomma, guidato e direttamente dal grande capitalismo mondiale, insomma dal imperialismo mondiale, perché vogliono il controllo diretto. Ora loro che pensano? Pensano che con questi soldi che noi possiamo investire qua e là, facciamo come fanno gli americani, American First, o diventa Emirati Arabi prima di tutti, allora io devo investire per i miei interessi, non guardando il contorno che c'è attorno, che noi siamo arabi, che c'è una nazione araba, si può fare anche l'unità del mondo arabo, questo l'hanno messo da parte, perché ogni paese deve pensare a sé, e questo ci porta dopo a quello che sta succedendo adesso in Iraq, in Siria, il governo dei varie confessioni religiose o etniche a dividere il mondo arabo secondo queste, e questo è il progetto finale, che lo Stato-Nazione finito nel mondo arabo, devono fare lo Stato etnico, religioso, confessionale, e così più che li divide nel mondo arabo, più che il capitalismo mondiale riesce a sfruttare tutte le risorse che abbiamo, e questo lo stanno facendo in modo perfetto i paesi del Golfo, certo. Monarchia almeno. Sono legate mani e piedi all'Occidente davvero in tutto, insomma, malgrado la arretratezza che c'è, magari potrebbero aprire un giorno una fabbrica autonoma nazionalista, chiamiamolo così, ma non lo fanno perché è vietato, devono investire solo a livello finanziario, e questo combacia anche con il grande capitalismo,
con gli interessi del grande capitale americano, certo,
sì, non sì. Solo americano, finanziato le finanze ebraiche nel mondo, insomma, e questo è il discorso.
Bene Bassam, il nostro tempo è finito, io ti ringrazio, insomma, del tuo intervento, è sempre, insomma, ricco di spunti, grazie ancora e alla prossima occasione.
Grazie a voi,
arrivederci. Ciao, grazie. Ciao.